Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. L'intervista di oggi è con Massimo Orlandi. Grazie per aver accettato l'invito, Massimo.
Prego, buongiorno a tutti voi.
Allora, Massimo è giornalista, scrittore, è nella fraternità di Romena, e poi tra l'altro dal 1991 segue anche l'attività editoriale della fraternità, poi dirige e fa le interviste, conduce gli incontri, gli eventi che vengono organizzati a Romena. Per chi non conosce questa fraternità o la Romena, dove si trova e com'è nata?
Sì, Romena si trova in Casentino, che è la prima valle dell'Arno. Geograficamente tra Arezzo e Firenze siamo in una valle intrisa di spiritualità, perché non lontano da Romena ci sono l'eremo di Camaldoli e il santuario della Verna, caro a San Francesco. Quindi è una zona che evidentemente respira un'atmosfera speciale.
E tu come sei venuto a contatto?
Sì, io ho conosciuto Romena semplicemente perché ho sempre vissuto a 1 chilometro dalla Pieve, quindi in qualche modo è stata una circostanza della vita che diciamo, in qualche modo cospirava perché evidentemente trovassi il mio spazio vitale proprio a 2 passi da casa. Io ero un adolescente inquieto, volevo fare giornalista e sognavo la mia vita lontano da quel Casentino, che era una zona periferica lontana da tutto. In realtà poi invece la mia vita si è sviluppata proprio a 1 chilometro da casa, in quella pieve dove hanno cominciato, grazie all'avvio della fraternità, a arrivare tanti viandanti. E quel mondo che volevo conoscere andando in giro invece è venuto a trovarmi a casa. A Romena ho trovato tanta umanità, tanta bellezza, tanta ricchezza di storie. Per chi voleva fare e ha fatto poi giornalista come me, un tesoro inesauribile.
Senti, per chi non è mai stato a Romena, venendo, cosa trova?
Ma di sicuro trova una splendida pieve romanica, una pieve antica del 1150 che si presenta dinanzi come un fiore di pietra non colto. In mezzo a quella vegetazione stupenda, siamo in una zona che confina con un parco nazionale. A un certo punto ti vedi questa bellissima pieve nella campagna, una pieve intorno alla quale è nata la nostra realtà, che si è ispirata a quella pieve. Perché se tu entri dentro quello spazio molto semplice, molto in questo pietra arenaria ruvida, entri dentro e senti due cose. Ti senti innanzitutto messo a nudo, cioè quella pieve ti invita a tirar via tutte le cose inutili che hai con te, e poi ti invita a essere autentico, perché anche simbolicamente il linguaggio della pieve si esprime in questo modo. La pieve è basata sul numero 7, ci sono una trifora e 2 bifore, poi 7 file di colonne. La lunghezza originaria era di 28 metri, multiplo di 7, e il 7 è il massimo dell'umano, è l'abbraccio del maschile e del femminile. E poi dentro la pieve ci sono riprodotte nei capitelli figure di angeli e di bestie feroci. C'è la luce che filtra e cerca di trovare spazio nel buio. Come dire, l'umano nel positivo e nel negativo è tutto presente, per cui si dà l'autorizzazione a chi entra a essere com'è, ed è quello che ha cercato di fare Romena, invitare le persone a sentirsi come sono, a riscoprire la bellezza della propria autenticità.
Senti, Romena, poi questa pieve è sempre aperta, c'entrano anche gli uccelli.
La pieve è aperta a tutti, alle persone e ovviamente anche agli animali che vengono a trovarci. Perché con il loro canto gli uccelli parlano di spiritualità molto di più di molte nostre parole. È aperta sempre per qualunque viandante voglia fermarsi, e per chi vuol fermarsi di più ci sono le nostre attività.
Ecco, poi dopo ne parliamo anche delle attività, ma partendo dalla Pieve, poi penso in questi anni si è creato anche qualcos'altro intorno.
Sì, la Pieve, quando è iniziata l'attività della fraternità, esattamente 30 anni fa, nel 91, era una Pieve di campagna abbandonata. La parrocchia contava 60 anime, il prete veniva a dir messa per Natale e per Pasqua. Poi arrivò questo prete molto particolare, molto irregolare, Don Luigi, che veniva da un anno di crisi, che aveva vissuto andando in giro a fare esperienze. Lui era stato parroco nel paese vicino per alcuni anni e disse al vescovo: "Io voglio realizzare qualcosa di speciale a Romena. Se mi dà l'opportunità, vorrei che diventasse una porta aperta ai viandanti di questo tempo." Il vescovo gli dette questa possibilità e lì è nata la Fraternità di Romena, esattamente riprendendo quella che era l'antica finalità della Pieve, che era stata costruita su un'antica via romana, dove passavano tanti viandanti e molti di questi probabilmente erano diretti a Roma per un pellegrinaggio. Ecco, oggi Romena, a partire dal 91, voleva diventare proprio questo. Un'oasi, una sosta per il pellegrinaggio nella vita di tante persone che potessero trovare lì molto semplicemente quello che trovavano gli antichi viandanti, cioè un posto dove passare la notte della loro vita, dove ricevere un abbraccio caloroso, dove aprire le domande che avevano dentro e dove poi ripartire magari sentendosi rifocillati.
Bello. Senti, parlavi di attività, cosa avete fatto?
Sì, diciamo, intorno alla Pieve poi si è sviluppata l'attività della fraternità ispirata da questo luogo. Quindi abbiamo innanzitutto utilizzato i locali della canonica, cominciando a ospitare persone, all'inizio prevalentemente giovani, e poi abbiamo negli ultimi anni potuto allargarci agli spazi di una vicina fattoria che aveva delle volumetrie notevoli perché ospitava una grandissima stalla. Noi abbiamo preso tutti questi spazi e li abbiamo ritrasformati per le attività della fraternità. E quindi, diciamo, Romena ha una serie di attività base che sono quelli che noi chiamiamo corsi, anche se è un termine improprio. Sono delle esperienze che si fanno nel corso del fine settimana per cercare di ritornare un po' a se stessi, l'autenticità di cui parlavo prima. E per magari sentire attraverso esperienze abbastanza inedite, con la natura, con l'artigianato, con la comunicazione con gli altri, sentire quel respiro di infinito di cui ciascuno di noi ha bisogno, credente o non credente che sia. E poi a questo si sono aggiunte altre attività, incontri con testimoni del nostro tempo che ci aiutano a capire dove portare la nostra arca e dove portare le nostre vite. E poi ci sono formati dei gruppi in relazione agli interessi che c'erano da parte delle persone che venivano. Ci sono gruppi di famiglie, ci sono religiosi che periodicamente si ritrovano a Romena e c'è un gruppo che secondo me rappresenta il battito del cuore di Romena ed è formato da decine e decine di famiglie che hanno avuto nella loro famiglia la tragedia della perdita di un figlio. Queste famiglie si ritrovano tutti i mesi a Romena, un gruppo che si chiama Gruppo Nain, e c'è un mandorlo per ciascuno dei loro figli in un grande giardino vicino alla Pieve che corrisponde al fatto che la vita continua, che la vita di quel loro figlio tragicamente spezzata in qualche modo trova la possibilità di ripartire e di dar vita a altra vita.
Oh, chissà come sarà bello quando il mandorlo è in fiore.
Sì, devo dire che è un po' il punto centrale della visita alla fraternità, la visita ai mandorli. Il mandorlo è il primo albero che fa fiori d'inverno e l'ultimo che fruttifica, per cui c'è un lungo periodo in cui si vedono i cambiamenti in questa pianta. Venire a Romena e fare una passeggiata tra gli alberi del mandorlo, ormai sono circa 150, è un percorso in cui la vita e la morte si abbracciano in una maniera che non si può spiegare a parole.
Wow, senti, invece la via della resurrezione, Cos'è?
Sì, ci sono due percorsi che abbiamo pensato a Romena, avendo tanto spazio esterno e la possibilità anche di utilizzare una porzione del bosco vicino alla Pieve. E allora, mentre di solito negli spazi cristiani ci sono le vie crucis per ricordare le tappe del cammino di Gesù verso la morte e poi la resurrezione, noi abbiamo pensato proprio a identificare le tappe di una potenziale resurrezione umana di ciascuno di noi attraverso i valori che riteniamo fondanti per la vita. Questa tappa è scandita da 8 tappe, questo cammino. La prima è l'umiltà, poi si prosegue, si trovano fiducia, tenerezza, coraggio, si finisce con l'amore, l'ultima tappa. La tappa dell'amore dà proprio sul giardino della resurrezione, quello con i mandorli di cui parlavo prima. Ecco, è un percorso che si può fare singolarmente oppure in gruppo per pensare, per meditare, stando in quel chilometro e mezzo dentro i grandi temi della vita. Proprio di recente, in questo anno così difficile per l'emergenza Covid, di chiusure, di silenzio, in cui tutti ci siamo sentiti scaraventati dentro un tunnel del quale non si vede ancora la via d'uscita, Gigi ha progettato una seconda via, che è la Via dell'Alba, che verrà inaugurata a fine primavera, speriamo, e che dà proprio le tappe quotidiane di ciascuno di noi, quando ci alziamo, sperando che quest'alba sia anche l'alba che sta sorgendo nelle vite di ciascuno di noi quando usciremo da questa situazione attuale.
Allora magari ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare. È il coraggio di scegliere da che parte stare. È una ferita che diventa feritoia. È una matita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare. La sconfinata bellezza di un piccolo fiore. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. È la fatica e la forza di chi sa perdonare. È la fragilità che ti rende migliore. È l'umiltà di chi non ha mai smesso di imparare. Di chi sacrifica tutto in nome dell'amore. La fedeltà di chi crede che non è finita. La dignità di portare avanti la vita. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. Noi siamo il senso, la ragione, il motivo, la destinazione. Noi siamo il dubbio, l'incertezza, la verità, la consapevolezza. Noi siamo tutto e siamo niente. Siamo il futuro, il passato, il presente. Siamo una goccia nell'oceano del tempo. L'intero universo in un solo frammento. siamo le poche cose che contano, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Massimo Orlandi, stiamo parlando della fraternità di Romena, detto delle cose bellissime che viene voglia proprio di venire, di fare un viaggio a vedere questa realtà per trovare pace, come tu hai detto. Dicevo prima che sei scrittore, che hai scritto un po' di libri, quale ci consigli di leggere dei tuoi e perché?
Beh, questo è una richiesta un po' imbarazzante. Diciamo che la mia dimensione di scrittore è fortemente legata al percorso di Romena, nel senso che avendo incontrato tante persone, tante storie, poi ti viene voglia di ritrasmettere quelle storie a chi non le ha conosciute, a chi pensando che ci possa essere un valore in questo. Cioè nel fatto che ci sono delle vite che parlano a ciascuno di noi, che possono dire qualcosa alla nostra vita. Non sono storie per prendere una vita, lucidarla e metterla in archivio, ma per continuare a dare vita a quelle vite che si sono spese e che magari hanno avuto un significato speciale. Per cui, ecco, questa è un po' la modalità con cui ho scelto i protagonisti dei libri che ho scritto. Io in particolare ne segnalo uno, perché aiuta molto a comprendere il cammino di Romena, ma credo che sia un libro prezioso per qualunque persona voglia fare un cammino dentro se stesso e provare a leggere un po' le grandi domande della vita. Si intitola Giovanni Vannucci, Custode della Luce. È un libro che ho scritto diversi anni fa e che è stato scritto perché volevamo raccontare questa figura di Giovanni Vannucci, una figura poco conosciuta, ma di un grande maestro spirituale che è vissuto in Toscana. La sua esperienza principale è in un eremo che si trova nel Chianti fiorentino, l'eremo delle Stinche, e a cui noi ci siamo molto ispirati. Ci siamo ispirati all'eremo, ci siamo ispirati al suo cammino di vita, anche se non lo abbiamo conosciuto, perché quando lui è morto la nostra realtà era nata da pochi anni. Giovanni Vannucci è stato il maestro spirituale di una figura che sicuramente molti conoscono, David Turoldo. È stato grande amico di Don Milani, di padre Balducci, quindi nel cuore di quel rinascimento spirituale fiorentino degli anni 60. Però è stato anche sempre molto in disparte. La Chiesa non voleva valorizzare una figura come la sua perché aveva un pensiero molto aperto, aveva una capacità di leggere con grande sapienza le scritture nelle lingue originali e di riportarcele con dandoci tanti spunti di vita. Lui diceva però che ciascuno doveva farsi la sua idea, era una persona che sapeva aprire spazi di libertà in ciascuno e allo stesso tempo aveva una conoscenza straordinaria di tutte le religioni. Lui diceva che le religioni sono come i raggi di una ruota, tutte portano verso il centro e quindi c'era un'attenzione a tutti i cammini spirituali universali, tant'è che a un certo punto lui ha scritto un libro, il libro della preghiera universale, in cui c'è la possibilità di pregare tutti i giorni, per ogni giornata c'è una fede diversa. Quindi in qualche modo tutte le religioni che attraverso i loro grandi mistici si abbracciano insieme. Quindi un pensiero di straordinaria apertura, un pensiero profetico che secondo me continua a guardarci davanti. Cioè Vannucci è morto quasi 30 anni fa, ma è almeno 30 anni davanti a noi, per cui seguirlo è veramente prezioso.
Senti, e l'altro libro che hai scritto, Lettere da Romena?
Ma quello è stato un percorso affettivo, nel senso che noi abbiamo una rivista che esiste da quasi 25 anni, nella quale anche lì raccontiamo le storie che transitano a Romena, mettiamo i contenuti più belli di quello che succede nelle nostre attività, e io ho poi sempre avuto il compito, dirigendo la rivista, di scrivere la pagina introduttiva, quella che deve dare un po' il profumo a tutto il resto. E a un certo punto ho voluto raccogliere queste queste che erano sì degli editoriali, ma in realtà erano delle lettere aperte alle persone che ci stavano seguendo. E l'ho fatto in particolare perché era scomparsa una carissima amica di Romena. Volevo dedicargli un tributo, e siccome lei amava tantissimo queste cose che io scrivevo, ho voluto raccoglierle, dedicarle a lei e rendere a disposizione di chiunque volesse seguire quel percorso.
Senti Massimo, tra tutte le persone che hai intervistato, che sono passate da Romena, c'è qualche personaggio, qualche figura che non conoscevi e ti ha particolarmente così colpito?
Allora, ti do due risposte, se mi permetti. Secondo me una persona che è stata ed è fondamentale per il cammino di Romena e tutte le volte che lo incontro per me è una fonte di grande emozione è Luigi Ciotti. È stata la prima persona che ho intervistato quando avevamo appena cominciato il cammino di fraternità. Lui è venuto a conoscere questa realtà appena nata e lui che è una persona che è sempre stata con un'autenticità assoluta vicina agli ultimi a combattere per le cause delle persone più colpite dalle durezze della vita. Ecco, stargli solo accanto mi ha dato un brivido incredibile, perché è una persona che è proprio dentro il cuore, dentro la polpa della vita e delle sofferenze umane. E tutte le volte che l'ho rincontrato, lui è venuto tante volte a Romena, ho provato sempre questa sensazione. Per me è una figura straordinaria. E, oltre che una delle figure più preziose di questo paese. Pensiamo che lui con Libera tiene insieme quasi 1500 associazioni che in Italia si battono per più giustizia e per liberare le persone dalle catene dell'oppressione mafiosa e di ogni tipo di oppressione legata alla malavita. E poi però devo dirti, abbiamo incrociato tante storie. Una di quelle che mi ha colpito di più è quella di un giovane che ha vissuto la tragedia del terremoto nel Lazio e nell'Umbria. Lui è di Amatrice e in quella tragedia ha perso tutto. Ha perso la mamma, il babbo, ha perso la sorella e la sua fidanzata. Ha perso tutto in un secondo. Però un anno e mezzo dopo il terremoto ha scritto un libro che si intitola Tutto il bello che c'è, perché ha voluto dire che anche nelle situazioni più drammatiche dobbiamo riuscire a recuperare il valore profondo della vita. E lui diceva, se ci riesco io in questa condizione, ci può riuscire chiunque. Quindi ha messo a disposizione quell'enorme dolore che aveva dentro per invitare tutti ad amare di più la vita.
Caspita. Senti, ultimamente si è visto su TV 2000 uno spettacolo a Romena che era a dir poco fantastico. Giochi di luce, di ombre, di parole. Cosa è stato per te?
Allora, è stato una bellissima avventura che io ho condiviso, diciamo, dall'esterno e dall'interno, nel senso che non ero parte del programma, ma ho seguito tutte le registrazioni, una trasmissione che si è intitolata Le poche cose che contano, condotta dal nostro Don Luigi Verdi e da Simone Cristicchi, quindi un prete e un artista dalla Pieve di Romena. È stato un esperimento televisivo che ha voluto condurre TV 2000, che è stato anche un grande azzardo, e cioè l'idea di portare i grandi temi della vita, le poche cose che contano, in una prima serata televisiva. E per questo loro hanno pensato che, essendo una prima serata televisiva, anche la dimensione estetica doveva essere valorizzata, quindi molta attenzione, come dicevi tu, anche alle luci. Era un vero spettacolo, ma dentro questo spettacolo c'erano parole profonde, bellissime sulla vita, sia attraverso quello che diceva il nostro Don Luigi, sia attraverso la testimonianza, i monologhi di Simone Cristicchi e i brani dei grandi cantautori che lui ha portato nella trasmissione. È stato un azzardo, dicevo, ma sicuramente un azzardo vincente.
Senti, ma per Massimo quali sono le poche cose che contano?
Lo sai che io direttamente questa domanda forse non me la sono mai fatta, però così distinto la mia risposta è le persone. Le persone. Credo che non mi passerà mai la voglia di vivere questa realtà di romena. Appunto, sono passati 30 anni, ero un adolescente, ora sono in età assolutamente più che matura. Ma non mi passa questa voglia perché continuo a incontrare le persone. E quando incontri le persone, in molti casi anche persone ferite, quando le incontri nella loro profondità, nella loro verità, quell'amore non passa mai. E credo che questo sia proprio quello che mi fa vivere questa esperienza con tanta passione. Credo che noi dobbiamo. Anche in questo momento, no, in cui siamo separati fisicamente dalle persone, dobbiamo abituarci a riscoprire il valore degli incontri. Anche questo è un incontro. In fondo, la tecnologia ci aiuta, anche se non spezza le barriere fisiche, però ci fa sentire comunque vicini. Ecco, noi ci disabituiamo a volte al valore dell'umanità che abbiamo accanto. Quindi io credo questo, che se ripartissimo dalle persone, sicuramente potremo fare tanti passi avanti.
Massimo, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata, di quello che hai detto, di questa speranza appunto che dai anche per chi ci ascolta. Il tempo un po' tiranno, le domande sarebbero tante da farti. Un ultimo saluto per chi ci ascolta, cosa vuoi dirci?
Senti, in questo caso utilizzo un incontro che è stato vissuto da una persona a Romena, una persona che non c'è più da pochi giorni. E questa persona si chiamava Agitu, forse ne hai sentito parlare, è questa signora etiope che da rifugiata è venuta in Italia ed era riuscita a attivare energie straordinarie per realizzare un'impresa, un'azienda. Un allevamento di una razza particolarissima di capre, la Capra Felice si chiamava la sua azienda. Aveva coronato un sogno con tanta determinazione, una persona sorridente, solare. Questa persona frequentava Romena, c'era stata tante volte, era parte di un gruppo di Rovereto che da tanti anni viene a Romena. Ecco, una persona splendida. Io in questo caso non l'ho intercettata direttamente, ma quando le persone entrano nel cammino che tu vivi, in fondo è come se le avessi conosciute. Ecco, a proposito di lei, lei diceva sempre che i sogni non vanno calpestati. Purtroppo la sua vita è stata calpestata perché è morta tragicamente, uccisa e violentata, quindi è morta nel modo più tremendo. Però i suoi sogni, quelli che ha vissuto, restano e resta il suo invito, che forse lei è morta alla fine dell'anno scorso, forse arriva al nostro presente, a questi giorni in cui siamo ancora totalmente impantanati in questa emergenza così grave. Ecco, non dobbiamo noi stessi calpestare i nostri sogni, provare a viverli, perché i sogni non è che fanno star bene nel futuro, ci fanno star bene già nel presente. E noi ne abbiamo bisogno proprio ora, quando effettivamente intorno a noi gli scenari non sono facili.
Oh, grazie Massimo, ti auguro buon cammino e ti aspetto a Varese a questo
Grazie a
punto.
te, Sergio, e spero di poter venire presto.
Ciao.
Ciao.
Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia la mia faccia, cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente. Cambia del tutto, non cambia per niente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. Passa. passa, è certo che passa. L'uomo cammina e lascia la sua traccia. Costruisce i muri sopra gli orizzonti. Stabilisce i confini, le leggi, le sorti. Sbaglia, sbaglia chi non cambia. Chi genera paura, chi alimenta rabbia. La convinzione che non cambierà mai niente. È solo un pensiero che inquina la mente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente. C'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. Qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. E se fosse che stiamo davvero sbagliando e facendo il più brutto dei sogni mai fatti, e se fosse che stiamo soltanto giocando una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco. E poi sarà che quando penso